giovani sono 15 e 20 anni fa. E questa è una verità elementare che non riusciamo più a vivere. I nostri immaginari, l'immaginario di chi? Degli adulti. Chi sono gli adulti? Gli adulti sono quelli nati tra il 46 e il 64. E in parte quelli nati tra il 64 e il 78. Quelli nati prima del 46 sono vecchi. Mi dispiace dire queste parolacce in cattedrale, ma è così. Ecco, queste tre generazioni, quella prima del 46, 46, 64, 64, 79, hanno cambiato completamente le carte in tempo. E pensano e vivono in un modo tale che condizionano in maniera molto forte soprattutto la vita di coloro che appunto viene dopo, appunto quelli nati dopo il 1981, i nostri giovani, i nostri ragazzi. Ecco, e dobbiamo tenere insieme queste cose. Io ve lo anticipo, no? Questa sera sarò durissimo con quelli nati dal 46-64, quindi siete ancora in tempo a darvelo. Sarò durissimo, perché hanno cambiato completamente, abbiamo cambiato completamente anche la generazione successiva, 64-79, è entrata in questa mentalità, abbiamo cambiato completamente il nostro modo di essere umani, cioè di essere adulti. Anzi, di essere adulti non vogliamo più perché sapere. E questo condiziona pazzescamente la vita dei nostri ragazzi. Per questo è molto indicata, appunto, nel caso di Paolo e gli altri organizzatori, l'idea di periferia esistenziale. Perché una periferia, quella nella quale attualmente i giovani si trovano? Perché non permettiamo loro di onorare il proprio nome. Che significa essere giovani? Perché un giovane solo dai 15 ai 34 anni? E poi dopo è semplicemente un'illusione, che il mercato come avalla, come abbondantemente, no? Vedete, l'unica cosa che oggi ha grande, come dire, guadagno enorme è la cosmetica, no? Dal 2008 è l'unico settore economico che non solo non è in crisi, ma fa un sacco di soldi, anche per cose assurde, per esempio le tinte per i capelli del settore, 100 tinte più 113 tinte di capelli diverse, e non vi dico quanto spendiamo, se volete saperlo andate sul sito, quindi proprio un torno, per mozioni contro la caduta dei capelli dei maschi. Quando è morto ci sono delle ricerche internazionali a riguardo e l'unica cosa in grado di fermare la caduta dei capelli è il pavimento. Ma noi continuiamo a spendere soldi in maniera empirica. Allora, perché se i giovani sono dai 15 ai 34 anni? Perché solo in quel periodo della vita si ha il meglio della forza fisica, il meglio della forza riproduttiva, il meglio della forza intellettuale, il meglio della forza spirituale e il meglio della forza sessuale. E basta, perché tutto questo declina solo in quel periodo là. Ed è per questo che i romani, quando pensano ai giovani, usano il verbo iuvare, da quelle di l'anno 25, ma iuvare, cioè essere d'aiuto. I giovani sono l'aiuto, sono la forza. E i greci, quando pensano ai giovani, a che cosa pensano? Pensano ai neoni, Bruno Vespa non c'è, pensano ai neoni, cioè pensano a qualcosa di nuovo, la novità. Sono gli ultimi arrivati, quelli che appunto possono approfittare dell'esperienza già acquisita e quindi avere uno sguardo nuovo, genuino, gentile sulla realtà. I giovani sono forza e novità. La novità di una forza, la forza di una novità. Ebbene, che ne abbiamo fatto con questi giovani oggi? Li vediamo al mondo, li sollecitiamo. Ha ragione il Papa. Per loro nulla è di più confacente con la definizione di periferia. Vivono in una periferia. E questa periferia, come vedremo, è dovuta proprio a noi. Noi nati dal 46 e il 79 sostanzialmente. Perché? Perché ci sentiamo talmente giovani ancora noi, che ai giovani noi diciamo non abbiamo bisogno di voi soldi, aspettate, siamo ancora così giovani. Ma voi la ricordate la lettera di Emilio Freire ai vertici della Mediaset 2 anni fa? Caro Presidente, mi faccio lavorare. Sono giovane, ho solo 82 anni. Questo è il mondo nel quale noi ci troviamo a vivere. Uno che dice, fatemi la, ho solo 82 anni. E come non ricordare questo dramma incredibile degli impiegati della Camera? È difficile aprire e chiudere le porte tutto il giorno. È facile, io immagino voi qui a Biella, guardate queste notizie differentemente in televisione. Ma quelle hanno le Torenze. E poi per noi le attorno di soldi. E come facciamo ad arrivare a fine anno con 124.000 euro? Come è possibile? È difficilissimo, 124.000 euro, ma se va il 23 di marzo, noi noi siamo cambiati radicalmente, profondamente, e abbiamo creato una vera periferia. E Papa Francesco ci dice che cos'è la periferia. La periferia è esattamente il luogo, lo dice l'Evangelio d'Anno, numero 20, numero 30, in cui uno non si fida più della vita, non si fida più del futuro, non sente più la forza della resurrezione, non sente più la musica del rinascimento, ma appunto sente una sorta di anestesia permanente. Andiamo avanti, vediamo, oggi, domani, no? Non sente più forza, non sente più novità. Questa è la periferia del gioco. Non sentire più questo senso di vita che pure è loro, perché appunto hanno il massimo della forza fisica, spirituale, intellettuale, sessuale, riproduttiva, no? Eppure ecco, vivono come una periferia perché sono lì, nessuno li va a cercare, nessuno pensa a loro. Ma Papa Francesco ci dice un'altra cosa molto importante a proposito della periferia. La periferia è certamente il luogo dove la Chiesa deve andare per essere presente in questo mondo. Dice Papa Francesco, sapete, lui parla tranquillo, non è diplomatico, ma dice, se continuiamo a restare tra di noi, nelle chiese, così via, a parlare sempre dei nostri problemi, la nostra Chiesa morirà. Perderà proprio forza. Se vogliamo, ecco, dobbiamo andare nelle periferie, in questi luoghi. Ma le periferie, dice Papa Francesco, non sono i luoghi dove noi dobbiamo portare la parola, la luce del Signore di sotto, ma sono anche luoghi di ripartenza. Dice Papa Francesco, da nessuna parte vedi bene il mondo che dalla periferia. Quando sei al centro, appunto tutti i punti sono equidistanti, non riesci a capire quali sono le priorità, quali sono le urgenze, dove lo spirito ci sta spingendo. Vogliamo allora sapere che cosa appunto immaginare per Firenze, quali auspici portare verso Firenze. Penso che nella periferia dei giovani. È lì che davvero c'è la possibilità, dice Papa Francesco, anche di gesti rivoluzionari, soprattutto di sguardi rivoluzionari rispetto a quello che sta capitando nel nostro mondo. Allora, la mia discussione avrà tre momenti. Il primo è che cosa sta capitando ai giovani. Appunto, a coloro che sono nati dopo il 1981, quindi che hanno tra i 15 e i 34 anni, che cosa sta capitando a questa fascia di popolazione che si aggira intorno ai 13 milioni in Italia. Questo è il primo momento. Il secondo momento sarà dedicato a noi adulti. Che cosa è capitato a noi? Il principio ermeneutico che vi guida, cioè l'idea di fondo che vi guida, se c'è un problema, se c'è un sintomo nel mondo dei giovani, la colpa è dall'altra parte. La responsabilità è dall'altra parte e nel mondo degli adulti. È lì. Non solo, non tanto per quello, ma per il modo con cui noi pensiamo la vita, in cui noi abbiamo cambiato completamente il modo di relazionarci con la vita stessa e in particolare con le nostre ragazze. E poi il terzo momento, che cosa ci dicono i giovani in vista di Firenze? Che cosa leggo io in particolare dentro le loro sofferenze, ma anche dentro la loro ricerca, dentro quello che li caratterizza in maniera più diretta, quello che in fondo a volte ci sconvolge, ci increta, non capiamo che cosa fanno, sempre legati a internet, sempre queste cose qui, con le macchine fotografiche, con i cellulari, che cosa stanno cercando, che cosa, ecco, e che cosa ci suggeriscono anche come comunità ecclesiale e ancora di più come comunità italiana. Allora, cosa sta capitando ai giovani? Io utilizzo un'immagine di Ilvo Diamanti, che ha già qualche annetto, ma che è molto interessante. I nostri ragazzi stanno diventando invisibili, non li vediamo più, non riusciamo più a vedere. E questa invisibilità ha molti significati. Io ve ne enuncio quattro. Il primo è quello del deggiovanimento, il secondo è quello della gerontocrazia, il terzo è il disinvestimento e il quarto del malessere. Partiamo dal deggiovanimento. Che significa deggiovanimento? Significa che nel 1950 ogni genitore aveva un sacco di bambini. Nel 2015 ogni bambino ha un sacco di genitori. Questo è quello che è successo. Tra due anni questi nonni supereranno i nipoti. I nonni li hanno già superati da peso, i propri nipoti. I giovani sono pochissimi. I nati prima del 46 sono 11 milioni in Italia. Nati dal 46 al 64 sono 16 milioni, dal 64 al 79 15 milioni, la fascia giovanile è quella che normalmente si mette in considerazione 18-29 anni, sono meno di 8 milioni, sono un settimo della società. E questo è il primo grande problema, perché non hanno la forza di chiedere che le loro problematiche siano in qualche misura rispettate. Vai a toccare i pensionati. Nessuno mai osato toccare quelle categorie là, nessuno mai tocca, tu si tocca la scuola, tutto ciò che ha a che fare con le categorie, perché sono pochi ed è facile contenerli, non hanno nessuna cosa per difendersi. Ma poi significa anche gerontocrazia. Cioè la gerontocrazia è un fenomeno molto strano, per cui noi adulti siamo entrati nel mondo del lavoro all'età giusta, perché normalmente i nostri genitori morivano molto presto. A causa del fenomeno della longevità, appunto noi adesso non abbiamo tanto voglia di lasciare il lavoro, abbiamo tanta voglia di lasciare il nostro posto, abbiamo tanta voglia, ecco, di far sì che ci sia una più equa distribuzione delle risorse. Ecco, c'è la Fondazione Agnelli che continuamente ci aggiorna con i record e ci fa vedere come c'è una sperequazione incredibile in Italia, no? Per cui tutte le risorse, tutte le tutele, tutte le garanzie vanno a chi ha già tutele, garanzie e soldi. Il mondo giovanile è quello più appunto penalizzato, anche perché essendo molto debole non riesce in qualche modo a far sentire la propria voce. Guardate il mondo dell'università che conosco bene, il 92% delle risorse serve a pagare gli stipendi dei professori. Tutto il resto, appunto, per il mondo dei giovani, 92-88%. E questo è appunto la geotermazia, no? È un grosso problema proprio legato anche a questi grandi cambiamenti che ci sono capitati, tra i quali quello della longevità. Viviamo molto più a lungo, ma non riusciamo più a capire quanto questo possa, da una parte sicuramente è un fenomeno positivo, ma dall'altra può provocare anche problemi. Cioè, detto in maniera molto, molto semplice, l'immortalità televisiva di Bruno Vespa nuoce gravemente alle nuove generazioni. Secondo loro muove, non se ne va quando vediamo un giovane che conduce porta a porta. Questo è il problema, no? Se non interveniamo da prima non c'era bisogno, perché ci pensava la morte. Pensate, fino al 1970-80 neanche tanti, non c'erano neanche tanti divorzi, perché i maschi italiani tranquilli, sereni, a 55 anni morivano. C'era io. E quando la moglie aveva qualche problema, dice, caro, quanti anni hai? 54. Adesso per un anno mettersi qui a fondare. Facciamo così, tu ti compri un vestitino nero, me lo compro anch'io un vestitino nero e tutto si risolve, andando si risolve tutto qua. Questi processi enormi, di longevità, non sono però accompagnati da quella consapevolezza che è necessaria. E ovviamente tutto dipende da noi. Così come l'altro elemento, il disinvestimento, è un fenomeno che non è legato alla crisi, c'era prima della crisi. Cioè, gli unici settori di investimento sono i settori per chi ha già delle tutele, e non per il mondo giovanile. E sono cose che lo sentiamo benissimo. Cresce la disoccupazione giovanile, aumenta il numero dei denti, forse avete sentito questa parola, cioè appunto di quei giovani che né lavorano né si formano, e soprattutto non cercano il lavoro perché ormai sono completamente scoraggiati. Aumentano le forme di precariato, e precariato significa tante cose: non uscire dalla famiglia, non fare una nuova famiglia, non fare appunto dei figli. Non c'è quasi nessun rapporto tra il titolo di studio e il primo lavoro nel mondo giovanile. Un'ingiustizia incredibile. C'è una difficoltà appunto per quello che riguarda l'autonomia economica. Spessissimo dipendono da noi questi ragazzi per qualsiasi cosa, no? E poi l'altro elemento: in Italia non c'è nessuna politica per la casa. Eppure la Francia, che è veramente più vicinissima, no? Voi sapete che ha invertito il processo di denatalità, perché il governo a tutti coloro che hanno più di 3 figli paga l'affitto o comunque dà un contributo alla casa. Non è che ci voleva, voglio dire, non è che ci deve essere da parte per spiegarsi come fare. Da noi non c'è nessuna politica per la casa. E il problema qual è? Il problema è che non solo i giovani non scendono in campo in queste condizioni come faccio, che a noi della cosa non ci interessa niente. Non è il problema su cui dovremmo su cui riflettiamo. Noi parliamo sempre di altre cose, parliamo sempre solo dei vostri problemi, no? Dei problemi tra di noi, i politici fanno dei loro problemi, non parliamo di questo vero problema, cioè che non permettiamo ai giovani di onorare il loro nome. Questa è l'invisibilità, no? Che tutto sommato non lavorino è un problema, perché noi non ci preoccupiamo del fatto che non lavorino, non manifestiamo contro governi che non fanno niente per i nostri figli, anzi, meno fanno e più diciamo consensi da noi, più pensano a loro ed eventualmente con i figli, e più non stiamo tranquilli, sereni. Questo è il nostro problema, cioè è questa complicità che è problematica. Che cosa c'è? Cosa è successo? Perché non difendiamo i nostri ragazzi? Perché non manifestiamo contro il governo per questo tipo di situazione? Che cosa è successo? E soprattutto quello che mi domando di più, perché, come dire, il malessere del canale delle nuove generazioni non diventa un problema condiviso? Non diventa il grosso problema, vedete, lo sapete tutti, tutte le famiglie ci sono problemi con i giovani, no? Perché è chiaro, il malessere del giovane qual è? Io ho tutta questa energia che non avrò mai più e mi dicono aspetta, cioè io posso fare figli bellissimi, potentissimi, e mi dicono aspetta, l'età del primo figlio in Italia per la donna italiana è 32 anni e 2 mesi, ho tutta questa energia, questa intelligenza che non aspetta, no, tutta questa fretta, no, faccio un master, vai all'estero un po', fai questa cosa qui, aspetta, ci siamo noi, no? Tutta sta fretta per fare figli, una famiglia, cos'è? È un po' di caldo. E qui è il malessere dei ragazzi. Quando tu hai tutta questa energia dentro di te e ti senti dire non abbiamo bisogno di te, e inizi a pensare che non ne avranno proprio bisogno di te, che non c'è un futuro per te. E quando il futuro non parla al cuore dei nostri ragazzi, l'energia ti implode dentro. Ma essere lo spallo del sabato sera, la velocità, l'auto, la droga, tutte queste cose di cui sentiamo dire, no? Questa, a volte questo corteggiamento anche della morte, queste forme che ci preoccupano in qualche misura, sono tutte legate a questo malessere. Ma che me ne faccio di tutta questa energia se non vedo nessuno, uno svolto per essa? Che mi serve? Se studiare o non studiare è la stessa cosa, no? Come dicevo prima, in Italia non c'è più nessun tipo di legame tra titolo di studio e primo lavoro. Che mi serve studiare bene, stare qui, no? Perché dovrei farlo? Qual è il senso di questa cosa? E questo è un fenomeno molto grande, eppure di questo non si riesce a parlare, non riusciamo a vedere questo malessere. I suicidi giovanili sono aumentati del 400% negli ultimi 10 anni. La cosa non ci interessa, l'alcol ormai è diffusissimo ed è diffusissimo soprattutto tra le ragazze, ma la cosa sembra quasi che rimane così. Che cosa ci è successo? Perché non riusciamo più a entrare sul serio su questo? Ci è successo che siamo cambiati e noi appunto siamo cambiati profondamente, siamo proprio profondamente cambiati, e questo riscrive il modo con cui ci immaginiamo giovani, loro bisogni, ci immaginiamo quello di cui effettivamente appunto avrebbero bisogno. Ed è cambiata soprattutto la generazione post-pubertà, no? Nata tra il 46 e il 64, è una generazione che a un certo punto ha deciso che il senso della vita, la felicità della vita, non è essere adulti, responsabili, generativi, coloro che passano il testimone ai propri figli, quindi lo passano alle volte, no, ma il senso della vita è la giovinezza. È la grande rivoluzione che è capitata in questo tempo. Tutti gli adulti, tranne quelli presenti in cattedrale a Pietra, è un problema, no? Tutti gli adulti che sono fuori dal cattedrale si sono scemuliti. Voi, quelli del mondo, pensano solo alla loro giovinezza, a restare giovani. E giovani, vedete, non è la giovinezza dello spirito di cui ci parlava il Salmo, no, qui giovani è forma fisica, salute, libertà, responsabilità costante delle proprie scelte, e senso, e fiato, questo noi vogliamo, il fiato, il senso della potenza, di esserci sempre, appunto di avere le mani sulla nostra vita, questo è il senso della vita, la felicità. Chi ha la giovinezza nulla gli manca, e se non ce l'hai ovviamente cambia profondamente, sta cambiando radicalmente il nostro rapporto di noi adulti con la vita e quindi anche con le nostre famiglie, anche con i nostri ragazzi. stata trasformata, violentata. Se uno muore a 70 anni si dice che è morto, se uno ha 45 anni è un ragazzo, c'è la vita davanti, che può diventare direttore di qualche cosa, non si può diventare più neanche un signore, bisogna avere 65 anni per diventare un signore adesso, che prima è tutto più giovane. Pensate poi nella Chiesa, no, dove purtroppo la popolazione va davvero a diventare anche se un po' abbondante, più in un'altra parte d'Italia. Allora noi, per non farvi sentire a disagio, no, abbiamo giovani, giovanissimi, giovani adulti, adulti, giovani, adultissimi, pensate agli adulti e quelli, no? Vedete che linguaggi come sono cambiati, no? Profondamente cambiati. E soprattutto, vedete, abbiamo iniziato a negare l'umano. Questo è il problema dell'uomo, adesso. Non siamo più in grado di utilizzare e di pensare le esperienze fondamentali. Prima dicevo la vecchia. Non riusciamo più a dire la parola vecchia. Sono vecchio. Anzi, se avete qualche persona con la quale non andate, può capitare, se non a voi che siete bravi, ai vostri amici, la prima volta che le incontrate, era critici, direi, no? Fatele notare quanto è invecchiato, non vi romperà più le scatole. Io avevo la signora Maria in parrocchia, era veramente una scatola di bambini. Un giorno le ho detto, signora, ditemi al cibo, quanti anni avete? 97, vi portate la messa, è diventata buddista la signora Maria, quindi non incontrarmi più, non mi avrei più. Oggi non esiste offesa della quale sia pensare, possibile pensare alla ragione del dire a una persona quanto sia invecchiata. Se invece hai bisogno di un favore, per esempio, quando andate al comune, alla posta, in banca, no? E vedete il tipo là, con la tipo un po', no? Con quella faccia da luna di mattina, così. La prima cosa, ma come è? Prima cosa che dobbiamo tutto di manda ovunque non desidera andare, se non dice come sei giovane, come ti mantieni bene. E questo, vedete, è il cavallo di Troia che utilizza la pubblicità. La pubblicità l'ha capito, che anche in tempo di crisi noi siamo disposti a aprire il nostro portafoglio solo se ne vanta la nostra lotta contro la vecchiaia. Vedete, tutto anti-legge, tutto. L'acqua che lo yogurt che ti fa andare presto la mattina, mentre c'è la Marcuzzi che parte prima, è un po' più allenato, no? La bibita che ti mette le ali, è tutto la giornata, no? Anche le creme, mica le creme, insomma, qualche vecchio che si ricorderà, no? Che nel passato le creme erano, come dire, prendevano le mani lisce, belle, no? Morbide, adesso no, le creme di oggi rimpompano, ristrutturano, contrastano il cemento cutaneo, eliminano i radicali liberi, e il pannello a due tra i due, è tutto un altro linguaggio, dentro il nostro mondo c'è una guerra, è la guerra, e noi andiamo a comprare queste cose, le compriamo tantissimo, i negozi di cosmetica, i parrucchieri, si moltiplica, perché noi ci crediamo in questa cosa, ed è cambiato anche il nostro rapporto con la medicina. Noi non siamo più in grado di accogliere appunto il sintomo come il luogo in cui il nostro corpo ci parla. Il sintomo è una cosa molto semplice, no? Tu hai un sintomo, vai dal sintomo e dici: io non sono il problema. Tu hai mal di testa, mal di testa non è il problema, mal di testa è un sintomo. Il problema è che stai mangiando troppo, mangi poco, dormi molto, fai troppo, chiedi troppo al tuo corpo. E invece noi no, lavoriamo sui nostri sintomi e vogliamo medicina sempre più potente. No, sempre più capaci e ne compriamo 1.800.000.000 di scatole. Ciascuno di noi ne compra 30 scatole all'anno. In ogni famiglia c'è una farmacia, e vogliamo medicine sempre più potenti, perché non possiamo perdere neppure una giornata della nostra vita. Anzi, dobbiamo sempre essere sul pezzo. E vedete, quando ce le pubblicizzano, l'unica cosa che ci dicono è non leggere attentamente le istruzioni. Non leggere. Perché se uno le legge le istruzioni, non non c'è la vita. Io lo faccio al medico che mi ha ordinato Bocas, lo dico perché così, se non ci credete, andate a controllare. Sono tornato a casa, ho tolto il blister e c'è dentro un manuale, c'è un giardino. La cosa non finiva mai, quattro foglie di controindicazioni. A un certo punto, prima di prendere questa cosa, io vado di nuovo dal medico. Ho detto, no, dottore, guarda, questa cosa non mi conviene. Produce l'impotenza, guarda, ma questo non mi serve, non so, dico, intanto con Papa Francesco andiamoci piano, perché questo mi sembra un fatto un attimo, così ben intenzionato, comunque non era mia volontà, era più giù, è che per giù quello che c'è scritto. Un uomo soggetto sviluppa il sé, e questo non lo mi stia leggendo, e io, e da allora tutte le mattine io provo a non essere quell'uno su 100 ce la fa, perché insomma un pochino mi preoccupa questa cosa. Ma anche, e vabbè, sono stato sfortunato io, ho preso questo farmaco, poi ho preso quello che pubblicizza l'inanzio, l'ho visto un volano, non leggete, ho letto, e c'è scritto così, ma in maniera molto semplice, può provocare emorragia gastrointestinale, con effetti letali. Questo aggettivo letale non trae in vita mia da tanto tempo. Ma è possibile che c'è scritto letale? È possibile che c'è scritto letale, c'è scritto morto. E difatti mi hanno detto in ospedale che cadavere con un mal di testa ancora non ne hanno parlato. Vedete, cambia il nostro modo di, appunto, della medicina, no? Cambia potentemente. E questo non vuol dire che siamo diventati gente che ha maggiore attenzione alla salute. Assolutamente. Siamo più malati di altri, abbiamo i bambini con più rischi di malattie del mondo, perché abbiamo i bambini più grassi al mondo dopo appunto gli americani. E cambia il nostro rapporto anche con la morte. Non siamo più in grado neppure di pronunciare la parola morte. Guarda, che passi un caro fumo per uno usi i miti, i riti, i gesti apotomagici che ha ricevuto da suo nonno, vabbè, non ci sta. Ma noi non riusciamo più a pronunciare la parola morto. Sui manifesti futuri, nei quotidiani, nei necrologi, e la gente in Italia fa un sacco di cose, la gente scompare, e andiamo a vedere, e viene a mancare, andiamo dalla polizia, si è spento, accendiamola di nuovo, fa l'ultimo viaggio, aspettiamo che torni, si è ricordato col marito che lasciamo in pace, si è addormentato, svegliamolo, possibile che non muore nessuno in questo paese, e prima dicevo che i cinesi non morivano, ma anche gli italiani non sapevano. E non riusciamo più a pronunciare queste parole elementari perché abbiamo paura di tutte queste cose, perché sono contro la nostra giovinezza, contro questo attaccamento sbagliatissimo al senso della nostra vita. Ma quello che cambia, e qui è il nostro rapporto con i giovani. Quando tutta questa massa di gente, noi adulti, ci siamo così abbarbicati che il senso della vita è la giovinezza, non riusciamo più a vedere i giovani per quello che sono. Non scorgiamo più il profilo drammatico che c'è nel mondo giovanile. Non riusciamo più a cogliere tutto quel profilo legato alla decisione, al fatto di avere un'energia instabile che ha bisogno al più presto di trovare un canale di inserimento. Non riusciamo più a sentire tutta quella tensione emotiva che c'è nell'essere giovane, nell'essere forza, all'unità, che ha bisogno immediatamente di essere messa all'interno del sistema. Perché per noi i giovani sono il nostro modello, il nostro mito. Nella misura in cui ci siamo convinti che il senso della vita è la giovinezza, guardando i nostri giovani pensiamo che hanno già delle case dove non ci sono più domande, dove c'è tutto, no? E soprattutto vi impediamo di crescere, perché appunto quando crescono, quando vanno via di casa, quando fanno figli, è la nostra giovinezza va a farsi vedere. Non riusciamo più a sopportarlo, non riusciamo più a immaginare il tempo in cui nessuno avrà più bisogno di noi. Freud diceva che il mestiere del genitore è un mestiere impossibile. Perché? Perché il mestiere è di colui che deve lavorare affinché la sua opera sia inutile. Io lavoro tanto su di te perché tu non abbia più bisogno di me. E lì c'è vita e morte. La vita del figlio che diventa adulto e la morte del genitore che diventa adulto vecchio. E questi sono dinamismi che non riusciamo più a vivere con la giusta dinamicità. Con quella giusta non riusciamo più a invecchiare, non riusciamo più a dire la parola vecchia. Avete presente il romanzo di Michele Serra e di Straiano? È bellissimo, no? All'interno di questo romanzo c'è un altro romanzo che è la guerra dei due mondi e si immagina appunto che la popolazione giovanile continua a diminuire, la popolazione appunto anziana adulta invece continua a crescere. A un certo punto i giovani non ce la fanno più e inizieranno ad ammazzare. Solo che alla fine della giornata i giovani non ce la fanno più a tenere le mitragliatrici, e i vecchi che continuano a camminare e li ammazzano fisicamente, li calpestano i giovani. Ogni volta il giovane non ce la fa, si deve fermare perché non riesce a tenere appunto la mitragliatrice, viene calpestato e ucciso dai giovani. E il romanzo si finisce perché a un certo punto un anziano, un vecchio, ha pena della propria memoria. E allora dice, appena, e fa questa considerazione, no? Dice, ma in fondo invecchiare non è una cosa impossibile, no? Invecchiare è appunto godere del fatto che domani io non ci sarò, ma che il sole potrà essere visto da altri, queste splendide montagne potranno essere godute da altri. E allora questo vecchio cambia e passa dalla parte dei giovani. E questo vecchio si chiama Premio Alzheimer. E la guerra cambia appunto di tonalità. Bene, e questo è il nostro problema. Anche io mi sono occupato soprattutto giovani greci, sono occupato della trasmissione della fede. E qual è la conclusione alla quale sono arrivato dopo diversi anni di indagine? È proprio questa, che nelle nostre famiglie l'unica religione che esiste è quella della giovinezza. Per cui la maggior parte dei genitori è convinta che il cristianesimo serva a qualcosa, ma non alla felicità. È convinta che il Vangelo in qualche modo possa dare una spruzzatina al nostro cuore. È convinta che andare in chiesa la domenica faccia bene, ma non cerca niente con la felicità. Vedete, gli occhi dei genitori sono la prima, unica, fondamentale causa della teologia. E in quegli occhi c'è solo la passione per la giovinezza. E qui è il problema della trasmissione della fede. Appunto, i nostri ragazzi non hanno mai visto i loro genitori pregare, leggere il Vangelo, cercare nel cristianesimo l'ispirazione per la propria felicità. Noi abbiamo tantissime indagini, abbiamo chiesto ai ragazzi italiani, ricordate momenti di preghiera con la vostra famiglia. No, non le vostre famiglie, voi non c'entrate in realtà, tutti tanti quelli che sapete. I ragazzi italiani hanno detto, mai un momento di preghiera con mamma e papà. Ricordate un momento di preghiera di mamma e di papà da solo? Anzi, uno ha detto, devo dire che una volta, durante la finale di Champions League, ho visto papà all'inizio del secondo tempo davanti al televisore in ginocchio che pregava. Non era proprio esattamente meglio di me, quando la finale c'è più di me, ma anche me. E che noi adulti non preghiamo più, ma non preghiamo più, è una cosa che non è. Anche, voglio dire, quel piccolo specchio della realtà, deformato quanto volete, che è la televisione, non pregano mai. Sia quando ci sono le messe ufficiali, con tutti i capi di Stato, i politici, persone, un silenzio, proprio nessuno che risponde. Ma poi non si prega nelle sottopere, un po' sta al sole, c'è un vetrino, beautiful. Una pregherina, ogni tanto. Ma non prega neppure Don Matteo. Che è che prega Don Matteo? Non prega te li metti la parola, devi pregare, c'è un sacco di cose da fare, perché qui c'ho Flavio Insigne e Nino Frassica, perché se le lascio da sola, è un problema per me. Dico, guarda, guardate, se non preghi, perdi la votazione. E di fatto, ti diventa una guardiatina, e non te lo detto, non preghi, perdi la votazione. E normale, cioè, è una cosa, come dire, spontanea. Questo è il problema del mentale di tutti i giorni. Perché quando sono qui con noi, capiscono che Gesù è bello, capiscono che la vede anche con noi, perché gli speciali sono bravissimi. E per quello che è possibile, anche i preti cerchiamo di fare il nostro meglio, le suore, cioè, e i ragazzi ci stanno a questo. Il problema è che quando iniziano a capire che devono diventare adulti, e si fanno questa domanda, sì, perché sono bambino, vado in chiesa, non c'è il comune, sento il Vangelo, mi piace quello che dice, non Paolo, la suora, cioè. Guardo papà, guardo mamma, ma se quello non prego, non leggo nel Vangelo. Voi sapete, no? Noi siamo famosi in tutto il mondo, gli italiani sono famosi perché hanno una cura, una devozione per la Sacra Scrittura unica al mondo. Noi amiamo talmente tanto la Sacra Scrittura che non l'abbiamo mai. C'è qualcuno che ce l'ha ancora con la confessione delle Paoline, della prima comunione, c'è cioè quello lì, ogni tanto la spolvera perché dice, oh, la Bibbia, cioè il libro santo. Dobbiamo tenerlo così, proprio non è così, se si rovina, si spargiscono le pagine, sono che tanto legge. Questo è il problema. Cioè, negli occhi degli adulti, quando si ha a che fare con parole essenziali della vita, come appunto limiti, mancanza, finitezza, morte, felicità, infelicità, approvazione della vita, contentezza di essere a questo mondo, anche se non si è sposato con Giorgio Lune e nemmeno con Amaro, contentezza in questo mondo anche quando le due tette e qualche altra parte del corpo si arrende alla forza di gravità. Gesù Cristo non c'entra più, la fede non c'entra più, appunto si va in farmacia, si va nelle spa, si va nei saloni di bellezza, si va nelle palette, si va a fare giochi, si va sulle biciclette, questo è il problema. Come si è adulti e credenti? Questa cosa qui, noi delle nostre famiglie, non la trasmettiamo più. Questo è il problema delle famiglie dei giovani. Però i giovani, come dicevo, sono anche il luogo dell'esistenza. La periferia, dice Papa Francesco, non è solo un luogo dove noi dobbiamo andare a portare vita, è anche un luogo dove possiamo imparare qualcosa. Vedete, i giovani soffrono parecchio. Non è facile vivere in una società che costantemente ti lascia apprezzare e inghiottire fino alla feccia il senso della tua identità. Non è senza come dire, senza una sofferenza enorme, no? Noi vediamo tutti i ragazzi che sono tutti uno, si impegnano, fanno male, poi non c'è lavoro. In Italia ci si può laureare in 5.762 modi diversi e non c'è più nulla. Non è facile affrontare tutto questo. Eppure le leggi si potrebbero cambiare anche con più facilità. Non ci vuole cambiare, ci vuole solo questo cambiamento nostro. Ecco, come, non è solo questo il luogo della sofferenza, la sofferenza può diventare anche, proprio perché i giorni sono anche vita, sono forza, sono novità, anche luogo di rivoluzione, sono anche luogo in cui inizia a pensare diversamente. Ecco, tutti quegli atteggiamenti, no? Che noi vediamo molto caratteristici del mondo giovanile, vi invito a pensare non solo come luogo appunto in cui manifestano la loro sofferenza, ma anche luoghi in cui provano a cambiare il nostro modo di vivere. Pensate innanzitutto a internet, no? Sono la generazione di, appunto, dei nativi digitali, stanno sempre collegati. E appunto questo senso del collegamento è il senso dell'amicizia. Tra l'altro appunto è così che ci si chiama, no? A degli amici. Certo, può essere qualcosa anche di un po' eccessivo, ma è molto interessante che l'idea di fondo e l'idea è di avere tanti amici, non solo dei concorrenti. Noi adulti siamo diventati narcisistici, siamo diventati individualistici, siamo diventati sempre così tanto attaccati all'io, attaccati talmente tanto al nostro io che l'abbiamo appiccicato pure sulle nostre cose. iPhone, iPad, iPod, i. Ecco le cose degli adulti. Con questo io per concorrenza, perché lì è il mondo degli amici, internet è il mondo in questo senso di comunità, così si scambiano emozioni, così si scambiano le cose belle, non solo i soldi, non solo gli affari, i progetti, poi malaffare, no? Ma si scambiano le idee, ci si scambiano appunto le intuizioni. Questo è il mondo di Internet. Ma poi c'è il mondo della musica, è la prima generazione che è permanentemente avvolta dalla propria musica. E la musica, vedete, ha una forza incredibile, perché la musica è il legame originario di ciascuno di noi con la vita. Noi abbiamo iniziato ad apprezzare la vita attraverso i suoni, i rumori, innanzitutto i suoni e i rumori del corpo di nostra mamma, ma poi delle voci. E attraverso la musica siamo riusciti a vedere il destino. Attraverso la musica, mentre eravamo nella pancia di mamma, abbiamo visto ciò che non vedevamo. Questa è la musica, la potenza di vedere. Musica appunto è il senso della festa, è il senso appunto della riconciliazione, è qualcosa di straordinario. Certo, la musica è anche un modo per staccare la spina rispetto a questa società per la quale appunto non esisti, che non ha bisogno di te, neanche questa riconciliazione con se stessi, no? Questo senso di festa, questa dimensione molto importante che noi adulti abbiamo perso, noi conosciamo solo il divertimento. Pensate poi a un'altra cosa importante dei giovani, l'amore per la fotografia, i selfie, appunto, tutto quello che viene postato su WhatsApp, su Facebook, le macchinette fotografiche, ormai gli smartphone di ultima generazione hanno una qualità di immagini davvero eccellente, questo senso di amore per la natura. La natura non è solo il bacino di riserva dei materiali a quale attingere, la natura è tutto questo pianeta che ci ossa. Ricordate, alcuni anni fa i giovani hanno bloccato diverse referenze che andavano nella linea dello sfruttamento del mare. In questo senso, ecco, questa mente ecologica è molto importante. Un'ecologia che poi si traduce anche in questo senso anche di provvisorietà. Qualcuno ha detto che i nostri giovani sono la generazione idea, la capacità di adattarsi, no? A volte anche al lavoro o anche in situazioni abitative non particolarmente fatte. È una generazione di idea anche nel linguaggio. Noi abbiamo questi linguaggi maldati, questi linguaggi accademici, politichesi, appunto, no? Il cui scopo è fregare l'altro, sostanzialmente, no? Perché il linguaggio dei giovani è un linguaggio sintetico, breve, forte, quello che deve dire di più. Ecco, il linguaggio degli SMS, il linguaggio, appunto, sono tutti linguaggi molto, molto interessanti, molto. Poi anche c'è una certa resistenza da parte dei giovani, no? Rispetto a quelle cose che a noi sembrano così importanti. Ecco, una resistenza rispetto a certi dibattiti politici, a certi dibattiti anche ecclesiali, ci restituiscono un senso di sconfitta che noi dovremmo riconoscere. Noi siamo partiti, la generazione appunto degli adulti, siamo partiti con un senso di libertà, di creatività, di fantasia, di riscrittura delle grammatiche di questa società e di riscrittura delle grammatiche di questa chiesa con il 68, con il Vaticano II, con i Beatles, con l'uomo sulla luna, con la pillola. Abbiamo dovuto riscrivere e rifare questo mondo e siamo caduti in una situazione ancora peggiore di quella dalla quale eravamo partiti. Abbiamo appunto una società iperorganizzata, strutturata, con pieni di paura, con organigrammi complessissimi. Nella chiesa anche le preghiere dei fedeli sono preparate da uno che abita qua sotto l'alba per 55 milioni di italiani. Nessuno spazio di creatività da nessuna parte. Le elezioni sono già decise a tavolino. Vai o non vai a votare, hanno già deciso chi andrà appunto nel Parlamento. Nessuno di noi ci fa più caso. Come ci hanno detto, la gente è morta per darci quella costituzione e noi ce la siamo fatti strappare. Per questo che poi stanno un po' lontano da queste cose, no? Da questo nostro mondo adulto eccessivamente perso, disunito. E ce lo dicono anche, no? Ce lo dicono quando, per esempio, esaltano alcuni personaggi. E i personaggi che stanno nel cuore dei giovani che sono appunto, potremmo dire, sia dei santi veri che dei santi laici. No? I giovani amano appunto personaggi come Don Puglisi, i giudici Falcone, amano gente come la Campanella, grande amore per Obama, per Madre Teresa. Ecco, amano la gente libera, mantiene la Bologna, domenica scorsa, tutti i giovani, no? Amano il servo di Torino, amano le comunità, stranamente, no? Amano le comunità di povertà, come Boso, Domenica, Cavallo, per esempio. È strano, no? Pure vengono da famiglie dove la ricchezza è il grande valore e dove l'illegalità è sopportata come male minimo. Eppure hanno sviluppato un grande senso invece della povertà e un grande senso della giustizia. È questo che c'è in quel corpo, ma soprattutto quello che ci dicono. Ci dicono che hanno bisogno appunto di incontrare degli adulti e non dei versamenti giovani. Vedete, c'è tutto il mondo immaginario, l'immaginario legato al cinema, legato alla letteratura, che è tutto attraversato da questo desiderio di incontrare degli adulti. Appunto, pensate ai film, le grandi saghe che sono state consacrate dal mondo giovanile, Harry Potter, Avatar, Matrix, Il Signore degli Anelli. In filigrana emerge questa richiesta, no? Questa richiesta di adulti. Da tutti che insegnano che cosa serve la vita, che cosa, perché moriamo. Tutto il ripotto la unica domanda: perché se la vita è piena di magia noi moriamo? Perché se è tutto così bello noi moriamo? Questa è la domanda che si pone ad Harry Potter. E pensate al Signore degli Anelli, no? Perché ciò che ci dà potere ci distrugge? Questa è la domanda del Signore. Perché tutto ciò che ci dà potere ci distrugge? Ecco, qual è il meccanismo che non funziona? E così appunto gli altri, tutte le altre realtà, così anche i film, i libri che ci sono. A me piace citare uno degli ultimi libri della Rowling, che dice che appunto è il Signore Harry Potter, che si intitola Il Seggio Mancante. Ecco, a me pare che i giovani stiano invocando che noi si ritorni davvero appunto a riempire il seggio che ci spetta, il seggio degli adulti, no? È questo che emerge dall'anima, un'umanità appunto adulta che sia davvero contraddistinta dal senso della donazione, dal senso appunto della generatività. Ecco, questo è ciò che anche chiedono alla Chiesa, che facciano crescere noi adulti. Questo è il problema di questo paese, che noi adulti abbiamo deciso di non crescere più, invece dobbiamo crescere. E questo, vedete, c'è scritto nel nostro DNA. C'è un grosso problema oggi dalla comunità scientifica. Non sa perché invecchiamo. Ci sono centinaia e centinaia di studiosi che non riescono a dare risposta a questa domanda. Perché invecchiamo? Cos'è che appunto, come sapete, sblocca il meccanismo cellulare anziché riprodursi positivamente? A un certo punto il meccanismo inizia a deteriorare. Non c'è una risposta, ancora non c'è una risposta. E sapete perché? Perché noi siamo nati per arrivare a 44 anni. La natura ci ha creato per arrivare a 44 anni. Dal momento in cui siamo concepiti fino ai 44 anni, tutto è scritto dentro la nostra vita. Ogni passaggio, ogni molecola, ogni singolo evento è scritto. Cioè, siamo stati creati per mettere al mondo dei figli e per fare in modo che non abbiano più bisogno di noi. Dopodiché, alla natura non interessiamo. Possiamo vivere altri 2 anni, altri 3 anni. Non ci sono nessun tipo di... Non abbiamo più istruzioni. Dopo i 44 anni non ci sono più istruzioni per la natura. Per questo è così interessante il tema della longevità. Non sappiamo quali meccanismi, abbiamo eliminato le cause esterne per cui morivamo prima, no? Ma non le cause interne. Così, se vi interessa, la teoria che mi convince di più è quella di Umberto Veronese. Secondo Veronese, dopo i 44 anni, ogni volta che mangiamo, moriamo. Se volete dire, allora digiunate. Poi non facciamo. Comunque, secondo me, questo i giovani chiedono a Firenze: fate crescere.